Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. Il colloquio tra Trump e Zelensky molto buono, secondo la Casa Bianca, intese sulle infrastrutture energetiche e sulla difesa aerea. I femminicidi in Svizzera, un crimine in aumento, accolto un postulato che chiede di elaborare delle statistiche dettagliate. Gli Stati Uniti sono pronti ad assumere il controllo delle centrali elettriche e nucleari ucraine. È la proposta fatta da Donald Trump al presidente ucraino Volodymyr Zelensky durante una telefonata di circa un'ora all'indomani del colloquio tra Trump e Putin. Il presidente statunitense ha inoltre promesso che aiuterà Kiev a rafforzare la propria difesa aerea. Da Washington riferisce Andrea Vosti.
Una telefonata molto buona, ha scritto Donald Trump sul suo social Truth. Addirittura fantastica, secondo la portavoce della Casa Bianca, Caroline Leavitt.
Today, President Trump and Ukraine's President Volodymyr Zelensky had a fantastic phone conversation.
L'obiettivo dell'amministrazione Trump, una pace duratura in Ucraina, non è mai stato così vicino, assicura con un eccesso di ottimismo la Casa Bianca. Che incassa comunque il sì di Zelensky a un cessate il fuoco parziale sulle infrastrutture energetiche.
The two leaders also agreed on a partial ceasefire against energy.
Nel corso della conversazione, durata circa un'ora, Trump ha inoltre proposto al presidente ucraino la presa in gestione delle centrali elettriche e nucleari, per Washington la più efficace garanzia di sicurezza contro gli attacchi.
American ownership of those plants would be the best protection for that infrastructure.
Trump ha inoltre assicurato che aiuterà Kiev a rafforzare la propria difesa aerea, in particolare reperendo sistemi missilistici Patriot attualmente in dotazione agli alleati europei.
President Trump agreed to work with him to find what was available, particularly in Europe.
Intanto al fronte, Russia e Ucraina hanno completato ieri lo scambio di 350 prigionieri di guerra, 175 per parte. Si tratta di uno dei maggiori scambi di prigionieri dall'inizio del conflitto, finalizzato dopo la telefonata di martedì tra Donald Trump e Vladimir Putin.
Ed è apparso uno spiraglio di pace nel drammatico conflitto in Repubblica Democratica del Congo. Ieri il presidente congolese Felix Tshisekedi e il suo omologo ruandese Paul Kagame si sono incontrati in Qatar e hanno chiesto un cessate il fuoco immediato nella parte orientale della Repubblica Democratica del Congo, riferisce Freddy del Curatolo.
Si è trattato di un faccia a faccia storico, quello tra i due leader di Congo e Ruanda. È la prima volta infatti che Tshisekedi e Kagame si incontrano da quando i ribelli dell'M23 sostenuti dal Ruanda hanno intensificato l'offensiva nella regione del Kivu, dove secondo le autorità di Kinshasa sono state uccise da gennaio 7.000 persone e hanno preso il controllo dei due capoluoghi, Goma e Bukavu. L'incontro in Qatar è avvenuto oltretutto pochi giorni dopo che i ribelli si sono rifiutati di partecipare ai colloqui di pace in Angola. Nonostante le affermazioni dell'ONU, degli Stati Uniti e dell'Unione Europea, il Ruanda ha sempre negato di sostenere l'M23, dichiarando che il suo esercito sta agendo per autodifesa contro la deriva etnica del conflitto, per paura di un nuovo genocidio. La Repubblica Democratica del Congo accusa invece il Ruanda di sfruttare illegalmente i suoi giacimenti minerari nel Kivu, dove ci sono l'80% delle riserve di coltan del mondo. Paul Kagame è nel mirino di tanti. Dopo le sanzioni da parte di Francia, Inghilterra e Canada, due giorni fa il Ruanda ha troncato i rapporti diplomatici anche con il Belgio, espellendo l'ambasciatore e ottenendo lo stesso trattamento da Bruxelles. Ora, secondo una dichiarazione congiunta rilasciata martedì dal Ministero degli Esteri del Qatar, i due presidenti africani avrebbero ribadito il loro impegno per un cessate il fuoco immediato e incondizionato, anche se non hanno specificato tempi e modi e soprattutto che ruolo avranno i ribelli in questo accordo.
Un buon mese di febbraio per il commercio estero svizzero. Le esportazioni hanno registrato una crescita del 6,6% rispetto ai dati di gennaio, per un ammontare complessivo di 24 miliardi e 370 milioni di franchi. Le importazioni del 7% a 20,1 miliardi. Come ha fatto sapere l'Ufficio federale della Dogana e della Sicurezza dei Confini, è stato soprattutto il settore chimico-farmaceutico ad aver influito influenzato maggiormente l'ottimo risultato. Ricordiamo che in gennaio esportazioni e importazioni avevano invece chiuso il mese in profondo rosso. La Svizzera potrebbe avere in futuro statistiche dettagliate sui femminicidi, informazioni importanti per prevenire e combattere questo tipo di crimine che è in aumento. Dall'inizio dell'anno i casi sono già una decina. Ieri il Consiglio nazionale ha accolto un postulato che chiede al Consiglio federale di analizzare come raccogliere questi dati a livello nazionale. Monica Fornasier.
Nelle statistiche di polizia in caso di omicidio viene indicato il sesso dell'autore, della vittima e l'arma del crimine. Raramente ci sono informazioni sul rapporto tra l'uomo e la donna, sul movente, sul contesto in cui si sono svolti i fatti. E questi elementi sono cruciali per determinare se si è di fronte a un femminicidio, ovvero l'omicidio di una donna a causa del suo sesso. Tanti femminicidi restano così nascosti, a dirlo è ONU, ma anche i criminologi. E a preoccupare sono anche le conclusioni di uno studio recente. Gli omicidi all'interno di una coppia sono aumentati e la Svizzera è l'unico paese europeo nel quale negli ultimi anni analizzati, dal 2010 al 2014, sono state vittime di omicidio più donne che uomini. Lo ha ricordato l'autrice del postulato, la verde Sibel Arslan.
Statistische Erhebungen sind dabei nicht bloß Zahlen.
Le indagini statistiche non sono solo numeri, sono strumenti che ci permettono di riconoscere la portata di questa violenza, analizzarne le cause e sviluppare misure mirate, ha sottolineato. L'UDC e qualche esponente del PLR si opponevano alla proposta, sostenuta invece dal Consiglio federale.
La FINMA, l'autorità di vigilanza sui mercati finanziari, è disposta a concedere ad UBS più tempo per soddisfare le esigenze di capitale proprio che le verrebbero richieste. Lo ha dichiarato il direttore della FINMA, Stefan Walter. Sentiamo Marzio Minoli.
Prima dell'estate il Consiglio federale presenterà le linee guida per la revisione della legge cosiddetta troppo grandi per fallire, legge voluta dopo la crisi finanziaria del 2008 che portò UBS a dover chiedere l'aiuto di Stato per salvarsi dal fallimento. E la revisione della legge tocca anche se non soprattutto UBS. Infatti nelle linee guida ci sarà la richiesta di un aumento del capitale proprio della banca, si parla tra i 15 e i 25 miliardi di dollari per assicurare che anche le filiali estere siano garantite in caso di difficoltà. Un aumento di capitale al quale UBS si oppone fermamente ed ecco quindi entrare in scena la FINMA. In un'intervista all'agenzia Bloomberg, Stefan Walter, direttore della FINMA, ha dichiarato che è disposto a concedere a UBS un lasso di tempo piuttosto lungo per raccogliere questo capitale, mitigando l'effetto di questa nuova regola sull'andamento della banca in termini di redditività. Sebbene la FINMA non abbia questo potere decisionale, il suo parere pesa molto quando si dovranno decidere i termini della questione, sempre che le nuove regole vengano poi applicate, infatti si dovrà passare dal voto del Parlamento e eventualmente a un referendum popolare. UBS ha già risposto a questa apertura da parte della FINMA. Sergio Ermotti, il numero uno della banca, ha dichiarato in una conferenza che, citiamo, un periodo più lungo non cambia la sostanza. Come dire, noi di UBS continuiamo ad opporci a questa richiesta.
E con questo è tutto, ora c'è lo sport, buona giornata.